momento di grandissima emozione che riascoltiamo dei tifosi presenti in Danimarca-Finlandia, appunto, che intonavano il nome di Christian Eriksen. Dunque, ci siamo, benvenuti di nuovo Marco Piccari e Cinzia Sant'Angeli nel studio del pomeriggio di Maracanà, che prosegue con voi fino alle ore 17. E allora andiamo a presentare gli ospiti di oggi. Iniziamo la settimana, vai.
Diamo il benvenuto a Enzo Bucchioni. Ciao Enzo.
Ciao Enzo.
Eccolo.
Ben trovato.
Grande piacere.
Ben trovato Enzo, buon inizio di settimana a te.
Poi diamo il benvenuto anche a mister Gianni Di Marzio. Ciao mister.
Ciao Gianni.
Ciao Elisa, ciao Marco, ciao grande Enzo.
Ben trovato Gianni.
Un abbraccio Gianni, un piacere.
Anche per me, per me.
E poi diamo il benvenuto anche a Ricky Buscaglia da Zon.
Ciao Ricky.
Ciao, un abbraccio a tutti ragazzi.
Ben trovati. E allora io facciamo una cosa.
In questo momento sta parlando Acerbi.
Sì, dopo prendiamo anche le sue parole, poi sentiremo anche Buffon che ha parlato, dopo recupereremo un po' di audio.
Guarda, il Corriere dello Sport, insomma, diciamo, un passo dal Parma, biennale, fascia da capitano.
Addirittura. Va bene, dai, facciamo un giro velocissimo invece su un pensiero legato all'europeo, questo inizio. Stasera c'è la Spagna, naturalmente nel pomeriggio, poi ci sono le altre partite, Scozia, Repubblica Ceca, Polonia, Slovenia e poi la Spagna contro la Svezia questa sera. Però un pensiero su quello che abbiamo visto fino in questo momento, libero, quindi potete andare dove volete. Parto da Enzo Bucchioni. Enzo.
Ma ho visto un paio di nazionali interessanti che sapevamo già essere forti, come l'Inghilterra, come il Belgio, sempre in rapporto a che Italia sarà, quante possibilità avrà l'Italia di inserirsi fra le grandi. Se devo dire, il Belgio è impressionante per la forza fisica che ha, per la capacità tecnica, e questa Inghilterra che gioca un calcio mix fra Guardiola, il Chelsea, insomma con questo calcio moderno che non apparteneva nel passato all'Inghilterra, è molto intrigante. Questi ragazzi davanti velocissimi hanno fatto una mezz'ora, poi è calato il ritmo, chiaramente la Croazia è un po' tornata fuori, però sono indicazioni che queste due intanto sono conferme, si sono presentati con la mentalità giusta.
Gianni Di Marzio.
In effetti è un pronostico rispettato secondo me, perché in partenza tutti quanti noi avevamo detto, tra virgolette, Francia, Belgio, Inghilterra, Germania e Italia da inserire con queste squadre che ovviamente sono nettamente più forti di quelle che ha incontrato l'Italia fino ad oggi. D'altra parte è anche giusto l'entusiasmo, i risultati positivi. Siamo un po' tutti vicini alla nazionale perché la sentiamo anche che fa parte un po' di noi stessi, se vogliamo. Ecco, però dobbiamo anche dire che la nazionale dobbiamo fare delle valutazioni anche abbastanza obiettive e razionali. Siamo riusciti a bloccare con gli esterni, cosa che in questa trasmissione più di una volta, e tutti quanti voi siete presenti perché lo abbiamo detto, oggi il calcio si evolve solo ed esclusivamente nell'uno contro uno con gli esterni bassi e gli esterni alti. Spinazzone è stato veramente qualcosa di eccezionale sulla fascia, quindi accelerazioni in continuo e dall'altra parte Berardi. Quindi voglio dire che se effettivamente riusciamo con gli esterni a continuare in questa maniera e sboccare il risultato, perché dopo che hai aperto la partita è chiaro che hai spazi enormi per poter prendere bene, ma per il momento diciamo aspettiamo solamente la Francia e la Germania. L'Inghilterra, come diceva Enzo giustamente, sono stati un po' in contestazione per aver cambiato un po' il modo, anziché il classico rituale storico 4-3-3, hanno cominciato a fare un 3-5-2, non l'hanno accettato in Inghilterra, hanno avuto un po' di discussioni perché lì come non ti prendi il tè alle 5 del pomeriggio sei morto, onestamente.
Che grande che sei.
Quella è una bellissima tradizione, quella del tè.
È una tradizione bella del tè, dice Cinzia.
Io mi faccio fare una risata, io lavoro in Inghilterra con i Queen Park Rangers da anni. Ma io sempre quando arrivano al campo la mattina per fare l'allenamento, e quelli che si mangiano, e come incominciano prima di iniziare l'allenamento a darsi le botte quando fanno il torellino, che io mi spavento. E dico non è possibile, ma questi diventano uomini nelle ginocchia, capito? E poi quelli che si sono mangiati mezz'ora prima, oh madonna santa, dico io, andiamo allo stadio per la partita, tutti con le famiglie, con le macchie, arrivi negli spogliatoi, una discoteca, Madonna,
boom. Hai capito che clima, quello che piace a Buscaglia, io lo so adesso ce lo dico. Ricky, hai sentito che clima che ti ha raccontato Gianni?
Assolutamente, grandissimo come sempre, come sempre.
E sei da noi, ma come, non stiamo concentrati alla partita, tiriti via quella cuffia, pensiamo alla partita, stiamo attenti. Mi viene da ridere. Va bene, comunque io sono in linea con lui, dai.
Ricky,
come Trapattoni quando raccontava che mangiavano i wurstel prima della partita al Bayern,
hai capito?
Vabbè, paese che vai leggera. Usanza che trovi, ragazzi.
Dai,
così.
Su, che possono, dai. Ricky.
No, beh, allora al netto chiaramente della questione Eriksen, che ovviamente va a parte, facendo un discorso a carattere generale e anche un'ammenda, io non ho visto Austria-Macedonia del Nord, quindi faccio ammenda, sì. Mi sembra che in questo momento chi non produce calcio becca, e quindi questo è quello che ha detto la prima parte dell'Europeo, cioè chi osa, chi è organizzato, chi fa il passo avanti e non quello indietro, ha più possibilità di altri di vincere la partita, e credo che sia la mentalità corretta per andare a provare a prendersi la coppa, e tra questi fortunatamente ci siamo anche noi.
Io ce l'ho una domanda.
Prego,
posso?
Vai. Ti do sempre precedenza.
No,
vai.
Una curiosità più che altro.
Democratico.
Io sono democratico, assolutamente.
Ma no, poi anche buono più che democratico. Allora, insomma, Mancini non dovrebbe cambiare l'11 titolare, okay. Dovrebbe puntare sempre sugli stessi. Vi chiedo, è scelta giusta oppure potrebbe pensare a un minimo di turnover?
Dai, parto stavolta da mister. Gianni, tu che faresti? Un po' di turnover?
No, io che farei? Ho degli esempi che mi porto dietro anch'io da una vita, e poi anche ultimamente, anche a livello, voglio dire, anche se di Serie C, ma per me il calcio è a tutti i livelli, sotto tutte le latitudini, le longitudini, è sempre uguale. Per esempio il Padova va a vincere in trasferta, per esempio 3-1 con i Drenate, dice vabbè, allora gioco in casa e ritorno, giustamente Mandolini, dico giustamente perché qualsiasi allenatore avrebbe fatto quasi la stessa cosa, ha tirato via 3-4 titolari, stava perdendo 3-0 e Renato ha sbagliato il quarto e quindi anche il stesso gol, non solo, ma anche sul 3-1, proprio preso, diciamo così, per capire.
Ecco. Allora,
detto questo, poi ha buttato dentro i titolari che era troppo tardi. Allora dico, io sono dell'avviso, poi da ragazzino vi porto anche un altro esempio che ce l'ho per me, Madonna Santa, siamo arrivati in semifinale a Viareggio e l'allenatore diceva no, ma tanto che sei una squadra così, ha preso parecchi gol, i titolari ce li teniamo, riposati per la finale e non siamo andati in finale. Detto questo, io sono dell'avviso di far giocare la stessa squadra, assolutamente.
Okay.
La partita e vedo chi è più stanco in base al risultato, faccio i cambi, ma non devo,
quindi gli stessi 11, dai. Gli stessi 11 per Gianni Di Marzio. Buscaglia, mi lascio Bucchioni per ultimo. Buscaglia.
Stessa falsa riga, cioè nel senso, comunque sono 6 partite, ragazzi, non è che stiamo parlando di 36 partite, cioè dai. Chi gioca bene sta, va, e oltretutto secondo me noi come primi 11, diciamo pure 13-14, siamo veramente forti, perché giochiamo come una squadra di club. Altri vediamo. Poi uno ha proprio stile, noi abbiamo vinto il mondiale concedendo almeno un minuto a tutti tranne al secondo e terzo portiere, giocò anche Oddo che era il ventesimo a entrare in campo contro l'Ucraina, qui avremo una defezione, sarà fuori Florenzi, sentivo oggi più Toloidi di Lorenzo, però noi questi siamo, e anche nelle scelte di Mancini credo che si sia portato qualche giocatore in grado di fare più che turnover, dare un'impronta diversa alla nazionale, dovessero mettersi male o addirittura strabene le cose. Penso ad esempio a Raspadori, penso allo stesso Chiesa, che secondo me vedremo più a partita in corso che titolare, proprio per le sue caratteristiche, e penso anche al fatto che secondo me a centrocampo per il momento noi siamo un po' corti, quindi giocheranno gli stessi.
Giocheranno gli stessi.
Enzo.
Va di retro turnover, ragazzi, occhio, ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, io ero in Inghilterra nel 96 quando Sacchi, dopo la prima partita giocata benissimo e lui era convinto di aver raggiunto il massimo della sua organizzazione dal punto di vista di tutti i giocatori di disposizione della rosa, giocavano come un biliardino, nella seconda partita ne ha cambiati 6 e lì fu il disastro, siamo andati fuori dall'Europeo. il turnover funziona quando lo fai con intelligenza. In questo momento è ancora presto. Se poi raggiungeremo la qualificazione già mercoledì sera, come è probabile, allora la terza partita sì, ma poi il turnover per 20 minuti, per mezz'ora, fai un po' ruotare qualche giocatore, penso a Chiellini e Bonucci, ma ora no, in questo momento no. Le squadre funzionano quando hanno delle certezze, e le certezze non le devi mai minare. Ora lascia perdere Di Lorenzo, ha fatto benissimo il secondo tempo, partirà lui questa volta, Florenzi non sta bene. Però in linea di massima l'Italia è questa e andrà avanti questa.
Sentite, ho una curiosità legata sempre all'Italia, però su un giocatore, Berardi. Leggo insomma che ci sono degli interessamenti, no, su questo calciatore. Secondo voi è il momento per spiccare il volo, con tutto il rispetto per il Sassuolo, ci mancherebbe, no? Quindi è in un'età anche il giocatore che può consentire di pensare ad una situazione di questo tipo, e vi chiedo, più in Italia o all'estero secondo voi? Perché si parla anche dell'interessamento di club in Premier, ad esempio il Tottenham è uscito un po' il nome. Che ne pensate? Riparto da Enzo Bucchioni stavolta. Enzo.
Ma guarda, io non conosco Berardi come persona, come ragazzo. Bisognerebbe essere vicino a lui, essere un po' nella sua testa per consigliargli una scelta di questo tipo, Italia o all'estero. Che sia arrivato il momento di lasciare Sassuolo mi sembra abbastanza ovvio, ma siccome il ragazzo nel passato ha fatto fatica a andare all'Inter, andare alla Juventus, perché era nell'ambiente per lui ideale, quindi deve essere molto legato a, parlavo di certezze prima, alle sue certezze personali. Ecco, non so se è pronto ora, che ha qualche anno in più, a dire vabbè, lascio Sassuolo, vado in Inghilterra. Non lo so, più facile dire vado, resto in Italia, dove conosco l'ambiente e mi integro meglio. Per questo stesso motivo che sto dicendo adesso, Babbo Chiesa non ha mandato all'estero il figliolo perché riteneva che un'esperienza ulteriore in Italia, poi è andata la Juventus, il top in Italia, potesse consentirgli di crescere senza traumi, perché lui mi raccontava una volta, se va al Real Madrid, il Real Madrid l'ha seguito per un certo momento, c'è Sergio Ramos, gli fa portare la borsa, magari sta 4 mesi,
poi le borse gli farebbe bene, poi portare poi le borse fa bene, però dai,
fa bene a tutti.
Chi è che non l'ha portate le borse, no. Voglio dire, no,
quindi insomma bisogna capire un attimo come
vedi papà, insomma, comunque il genitore come cerca di coccolare.
Ma
adesso
che squadra secondo te sarebbe appropriata in Italia, visto che hai detto meglio in Italia, lo vedresti bene dove? Dimmi la squadra, poi sento mister e Buscaglia.
Ma un giocatore così lo vedo bene dappertutto, perché abbiamo parlato ora, Gianni ha parlato, da grande sapiente di calcio qual è, della forza che hanno le squadre, della novità degli esterni, addirittura novità relativa perché è sempre può giocare, però in questo momento rivanno di gran moda gli esterni che vanno a cercare il fondo oppure fanno il taglio in diagonale, insomma sono veramente quei giocatori che ti possono cambiare. Beh. E quindi tutti quanti.
Va bene, ok. In Italia
la
quindi
Juve,
va bene.
Juve è piena di
la Juve è piena di, vai in una, anche il Napoli ce n'ha tanti, insomma, quindi potrebbe essere così un indizio. Mentre dicevi il taglio, lo hai mimato come gli allenatori. Gianni Di Marzio, che ne pensi?
No, io penso che sia lui, quindi che mi riferisco a Berardi che a Locatelli, dovrebbero effettivamente ringraziare De Zerbi, che li ha sistemati bene innanzitutto mentalmente, perché questo percorso sia di Locatelli che di Berardi non era un percorso semplice. Locatelli era arrivato a 10 milioni di euro al Sassuolo, ma già con un'area da VIP, già il giocatore fatto, e invece tutt'altro, perché lui doveva acquistare quella determinazione, quella cattiveria, quella continuità di corsa e anche di posizione tattica, perché era partito a fare il playmaker, poi si è giunto insieme all'altro a fare il playmaker, poi si è alzato un po' di più a fare il tre quarti, quindi voglio dire, hanno acquistato continuità, sicurezza, padronanza di loro stessi. Entrambi secondo me sono poi giocatori che a mio avviso De Zerbi all'estero se li sarebbe portati, specialmente Berardi, senza dubbio allo Shakhtar. Ecco, come esterni indubbiamente io gli consiglierei di andare all'estero, qui in Italia obiettivamente in Napoli c'è gli esterni, al mio Juventus invece pure, tutto però dipende anche da quello che fa Cristiano. In Milan secondo me Berardi non troverebbe l'acquirente di valore quale
okay.
Quindi... Allora andare all'estero, perché no? Anche se all'estero in Inghilterra, per esempio, io dici due esterni alti, ma forti, 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 non mi chiedere i nomi, ma ti dico solo, uno che era di questo, poi mi ci viene processo, e l'altro è tutto.
Quindi tu lo mandi all'estero, tu lo mandi all'estero. Tu dici, caro Berardi, vai all'estero, qui in Italia non c'è spazio per te. Tra l'altro, e vado da Buscaglia, l'altra sera durante Terzo Tempo, che va in onda dopo la gara della Nazionale, il giorno dopo, mi sembra proprio Niccolò Ceccarini e Paolo De Paolo hanno detto, secondo loro rimane al Sassuolo perché è un po' come di Natale, cioè... la sua comfort zone addirittura, hai capito? Cioè, hanno detto questo alla fine rimane lì. Vi sentiamo un po' Buscaglia che ne pensa, Ricky?
Enzo lo ha descritto perfettamente, è la comfort zone Sassuolo. E allora, intanto, da osservatore italiano, noi continuiamo a parlarci addosso dicendo che rimpiangiamo gli anni 80-90 quando lo scudetto poteva vincerlo chiunque.
Eravamo più giovani,
l'Europa, eravamo più giovani, avevo anche i capelli, e soprattutto insomma, per l'Europa c'era una corsa aperta, e poi però pretendiamo che le stelle delle squadre tipo Sassuolo se ne vadano. Allora dobbiamo prendere una decisione, ragazzi. Se vogliamo che Sassuolo giochi per l'Europa, né Berardi né Locatelli se ne vanno da Sassuolo. Cioè, bisogna un attimo anche prendere una decisione e capire che tipo di calcio vogliamo, e se vogliamo questi all'interno di una grande squadra, oppure far sì che questi contribuiscano a rendere una squadra di provincia una grande squadra, perché ad esempio l'Atalanta oggi è Atalanta anche perché alcuni giocatori hanno fatto certe scelte, la società ha fatto certe scelte. Al netto di questo preambolo, Berardi sappiamo perfettamente che ha rifiutato trasferimenti anche danarosi pur di rimanere all'interno della sua comfort zone. Adesso però ne ha 27 di anni e quindi può essere anche un uomo diverso, un ragazzo diverso, quindi sono molto curioso di capire che tipo di scelta andrà a fare. È un giocatore secondo me monoruolo, cioè può giocare soltanto alla destra, per usare un antico termine, e in questo senso, se devo fare un nome di un'italiana che fin qui non ho sentito, visto l'allenatore che ha preso, lo vedrà alla Lazio.
Vedi
c'è
uno,
qualcuno che lo inserisce nella Lazio.
Però io per caratteristiche lo vedrei molto bene.
Però
poi lascia perdere la parte economica,
esatto.
Che adesso questo messaggio arriva all'Otito di Buscaglia, gli dice vabbè, lo paghi tu, subito così, no?
Che Spavaldi non ascolta la radio.
Chi?
Ha da fare l'Otito, sì, però c'è cioè, chi l'ascolta per
deve
lui.
Risolvere il problema della Salernitana, perché tra le altre cose vi dico che
ci
Gravina
sono
è stato
le parole di Gravina
abbastanza chiaro, ha detto che insomma
non ho avuto nessuna interlocuzione, questo genera in me grande preoccupazione, in riferimento ovviamente alla Salernitana. Ci sono norme e regole chiare che non ammettono interpretazioni fantasiose, e sul trust risponde: diventerebbe un precedente se non rispettasse i paletti che un trust vero richiede. Nel caso la Salernitana potrà essere ammessa al campionato di Serie A, altrimenti ho il timore che qualcuno avrà un brutto risveglio.
Enzo, hai sentito?
Mancano
10 giorni, 10 giorni più lunghi della Salernitana.
Certamente, come diceva il presidente federale, non sono ammesse in questo caso mai, ma in questo caso in particolare, anche perché vengo da un personaggio come Lotito che è chiacchierato anche troppo, non sono ammesse deroghe, scappatoie. Qui la cosa deve essere assolutamente chiara: la Salernitana va venduta, fine, stop. Non è che puoi mettere l'amico, fare una società fantasma, poi l'anno prossimo te la pigli. Insomma, visto che siamo a discutere, secondo me la Federcalcio potrebbe anche cogliere la palla al balzo e dire: da oggi in poi nelle serie professionistiche, non solo fra serie e serie, non devi avere più la stessa proprietà dalla Serie A alla Serie C, proprietà uguale.
Io sono d'accordo. Sono d'accordo.
Altrimenti poi si ripropone il problema.
No, io sono d'accordo, senza togliere i meriti all'Otito di quello che ha fatto, perché ha preso la Salernitana in una situazione sportivamente non gli puoi dire nulla. Però sono d'accordo con Enzo, proprio per
evitare
che
vendere una società in un mese è complicatissimo.
È molto complicato, staremo un po' a vedere. Prima di andare in pausa vi faccio un'altra domanda che è uscita un po' fuori prima nel discorso precedente in apertura, questo grande, diciamo, momento di Chiari in quel gesto che ha fatto, stavo leggendo un po' sui siti, diciamo, della così voglia eventuale di farlo diventare capitano del Milan. Voi che ne pensate? Perché qualche ascoltatore prima ha detto: ma perché adesso c'è il capitano,
deve
poi legge il gruppo, eccetera.
Al
di là del fatto emotivo molto forte, tutto quello che è successo, voi che ne pensate? Ricky, faccio un giro veloce su questa cosa: chi è il capitano al Milan?
Bisognerebbe capire cosa ne pensa che sì, no, oltre a Ibrahimovic, per capirci, cioè è ancora un po' presto, posto che il gesto di Kier non si discute,
certo, ci
il valore dell'uomo non si discute, cioè questo è fuori discussione. Io penso che adesso ragioniamo tutti un po' sull'onda emotiva, credo che sarebbe un giocatore in grado di portarla a casa, questo lo è, perché sicuramente è uno degli sceriffi dello spogliatoio del Milan, cioè non è che stiamo parlando di un giocatore che in nazionale va a essere qualcosa che poi nel club non è, lo è estremamente importante al Milan. Ti ricordi, Marco, quando c'è stato il primo infortunio di Ibrahimovic, tutti dicevano ma il Milan crolla, no, perché il Milan davanti due gol li fa sempre, però se manca Kier dietro, ti ricordi che dicevamo quello? Ecco, quindi comunque stiamo parlando di uno delle 3-4 colonne di questa squadra,
che per me rimane veramente
ci sono un attimo di gerarchie, soprattutto di equilibri delicati all'interno di un gruppo dello spogliatoio da chiarire. Io ripeto, probabilmente diventerà capitano, ma perché forse lo sarebbe diventato a prescindere, perché comunque è uno dei 3-4 sceriffi. Detto questo, ripeto, il gesto encomiabile, l'uomo non si conosce oggi, ecco, anche un po' meno di epica non ti piacerebbe.
Gianni, tu che ne pensi? Che insomma, da allenatore ne hai vissuti tanti di spogliatoi e di capitani, che ne pensi?
Per me il capitano io lo interpreto come lo interpretano gli inglesi, per me deve essere la figura più emblematica della squadra, più rappresentativa, ma sotto aspetto carismatico, potrebbe avere la personalità che può influenzare tutto il gruppo, non perché ha giocato da ragazzino in Milan, fa il capitano, lo deve fare Donnarumma, per me non esiste. Io a Kier, che ho avuto il piacere di conoscerlo ai tempi del Palermo, è sempre stato lo stesso, ma mi risulta che è migliorato ancora di più, è un vero leader negli spogliatori, è uno che si fa rispettare e si fa voler bene, è un trascinatore in assoluto, poi ai livelli di Ibra, voglio dire, sono in due, meglio per il Milan, ma anche da solo lui lo spogliatoio lo trascina. Intanto personalmente gli darei un Oscar per quello che ha fatto, ha combattuto, certo. Non ho mai visto un gruppo del genere tra la squadra intorno a Hicks, lui prima gli ha salvato la vita a Hicks, non solo, ma poi ha pensato pure alla moglie,
veramente sì.
Gli amici perché conosci a quello e quello ti propone come premio, questo è veramente un Oscar internazionale,
dice Gianni, se lo meriterebbe. Dicevi, Ricky, e poi sento Bucchioni, chiudiamo.
No, ma infatti concordo perfettamente, ma cioè io sottolineavo proprio questo, cioè ribadisco, il gesto entra di diritto nella storia, cioè su questo non si discute,
certo.
Ma per chi forse ha seguito poco il Milan, lo è già uno sceriffo, lo è già un capitano, quindi è abbastanza facile farti scivolare la fascia addosso, quello è il discorso.
Va bene, Enzo, il tuo pensiero, poi andiamo in pausa.
Ma guarda, sono d'accordo, io non farei una commistione fra situazioni, c'è da una parte questo grande gesto di questo grande uomo che era già prima, ha dimostrato essere in un momento così drammatico, la lucidità che non sempre ha, se non hai certe caratteristiche, quindi meriterebbe, perché stiamo qui a discutere cosa fare per Kier, perché meriterebbe qualcosa da parte di tutti noi, io lo vorrei abbracciare, ecco, quindi come fa il popolo del calcio ad abbracciarlo? E diamogli un pallone d'oro, quello che vogliamo, per una riconoscenza oggettiva. Però non farei una commistione con l'associazione del Milan, che a parte che la personalità, come diceva Ricky, l'ha già dimostrata, ma a quel punto lì deve essere lo spogliatoio del Milan a dire da domani vogliamo capitano Kier, altrimenti mi sembra una roba che abbia poco a che vedere con quello che è successo sabato in campo, sinceramente, perché l'uomo Kier lo conoscevamo già, il premio diamogli in un altro modo.
Lo diamo in altro modo, va bene. Allora io saluto e ringrazio
Grazie.
Tantissimo Ricky Buscaglia di DAZN, gli faccio un buon lavoro. Ricky, a presto, un abbraccione.
Buon lavoro
a voi e saluto a tutti ragazzi.
Grazie. Ancora. Ciao. Mentre trattengo Bucchioni e Di Marzio, perché ci sono le domande degli ascoltatori,
sì,
così
visto.
Al rientro un po' di notizie, sentiamo anche qualche passaggio, qualche polemica degli ascoltatori, domande a voi e parlate voi, va bene? Ci state? Torniamo subito.
Perfetto.
Break, tra poco.